La questione dell'approvvigionamento della carne sta diventando ogni giorno più urgente ed è sempre più sentito dai consumatori, sempre più esigenti e attenti al benessere degli animali, fino ad arrivare poi in molti casi ad una presa di coscienza della questione animale nella sua totalità. In virtù di questa sempre maggiore attenzione, gli allevatori, ma più interamente la macchina della carne, cerca nuovi escamotage per mantenere le richieste di acquisto a livelli sempre più alti. Animali felici uguale cibo migliore. Inizia così l'articolo su R2, lo speciale inchiesta di Repubblica, a pagina 28 del 16 marzo a cura di Vera Schiavazzi, dal titolo Il buon allevatore. Si legge ancora: mucche e galline con più spazio per brucare e razzolare senza gonfiarle di farmaci danno carne più sana. L'articolo propone una carrellata di buoni allevatori che hanno riconvertito le stalle. Buon cibo, più spazio, niente antibiotici costituirebbero la panacea per una carne felice e salutare. Ma per chi? Repubblica sembra avere particolarmente a cuore in questi giorni la questione della carne. Ne ha infatti parlato ancora, seppur in tutt'altra chiave, il 15 marzo, a partire da pagina 23 per ben 3 pagine. Il quotidiano affronta la questione con un articolo intitolato Bistecche sintetiche e uova vegetali. Il nuovo business dei magnati del web. In vista infatti di una popolazione mondiale in continua crescita, si stima che il consumo di carne, si legge nell'articolo, raddoppierà tra il 2000 e il 2050. Gli scienziati allarmati puntano allora sulla carne artificiale. Oggi, si legge, una fondazione israeliana annuncia di voler preparare un petto di pollo uscito da una provetta anziché da un pollaio. Un'altra ricerca, invece, si legge più avanti, sta cercando di ottenere uova partendo da proteine vegetali. Fra i suoi finanziatori ci sono il cofondatore di Yahoo e l'uomo più ricco d'Asia. Anche Bill Gates e i fondatori di Twitter stanno cercando di dare il loro contributo. Come? Ottenendo un piatto il più possibile simile al pollo, partendo però dalle proteine vegetali. Gli esempi continuano, spaziando tra le criticità di questi progetti, come i costi esorbitanti o il cattivo sapore, non essendoci grasso e sangue, ma solo tessuto muscolare. Insomma, questo accanimento della ricerca verso una dieta obbligatoriamente carnivora, figlia dei laboratori, dovrebbe farci fermare un attimo, tutti quanti, e capire fin dove, e soprattutto per chi e per cosa, vogliamo spingerci così oltre. Altro approfondimento, parliamo di 4 pagine, arriva dal settimanale L'Espresso del 19 marzo, con un articolo dal titolo alquanto suggestivo. Ma come fanno gli animali? A cura di Agnese Codignola. Per una volta sembrano gli animali, le loro vite, i protagonisti di un'indagine. In queste pagine Codignola spiega molto bene quali sono le conseguenze ambientali e sulla salute del cibo low cost, derivante dagli animali prodotti in batteria e trasportati per miglia e miglia. Ma il tutto viene descritto non tralasciando mai la condizione degli animali. Al lettore più attento, infatti, non sfuggirà il sottofondo della condizione animale che accompagna la narrazione del funzionamento dei diversi settori produttivi dello sfruttamento animale. Parla ad esempio dell'allargamento delle gabbie delle galline, ma dice che comunque poco è cambiato. Parla dell'allevamento di maiali, ma racconta soprattutto quanto essi siano curiosi e di come vengano fatti ingrassare a dismisura al punto tale che non riescono nemmeno a reggersi sulle zampe. E parla ancora di galleria degli orrori e di una vera e propria carneficina che devasta la salute e la terra. Agnese propone inoltre come importante contributo la riduzione drastica del consumo di carne. Dietro la parola drastica forse voleva realmente dire totale? Forse Agnese Codignola voleva dirci di più? O forse ci piace pensare così.